Europhonica.
Europhonica.
Più di 90 radio universitarie da tutta Europa.
Europhonica.
Europhonica.
Siamo ragazzi francesi, portoghesi, spagnoli.
Europhonica. La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
1, 2, 3, test, test, test.
Benvenuti alla 30ª puntata italiana di Europhonica. Siamo in diretta dalla Vox Box del Parlamento Europeo di Strasburgo. Io sono Benedetta Intelisano, vengo da Catania, Radio Zammu, naturalmente del circolo Raduni. E con me quest'oggi Caterina Moser di Fuori Aura Network di Verona e Alice Masoni di Euradio Siena.
Buonasera a tutti.
Benvenuti.
Allora, io direi di cominciare ricordando i nostri ascoltatori dove possono trovarci e seguire la nostra diretta streaming.
Allora, i nostri ascoltatori ci possono seguire innanzitutto in streaming su europhonica.eu e ovviamente sulle nostre pagine social, quindi Facebook e Twitter, basta cercare Europhonica, e ovviamente in diretta anche su tutte le radio del circuito Raduni.
E di cosa parleremo oggi? Beh, naturalmente di ciò che si è discusso in plenaria, ma avremo anche dei contenuti raccolti dalla nostra redazione in occasione del Festival Internazionale del Giornalismo che si è tenuto a Perugia. Infatti iniziamo proprio con un estratto del vicepresidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, che ci dà un'interessante visione del rapporto tra l'Unione Europea e i media. Lo ascoltiamo insieme e poi ritorniamo tra poco con l'europarlamentare Cécile Kyenge.
Europhonica.
Non so se anche voi avete la stessa mia impressione, cioè che l'Europa sia una cosa indistinta. Lo dice l'Europa. Minacciamo l'Europa. Lo impone l'Europa, lo sostiene. In realtà noi stiamo parlando di un sistema democratico, imperfetto, che ha tante responsabilità, che ha tanti attori, che ha tanti protagonisti. Alcune scelte non riguardano l'Europa, riguardano magari il Parlamento europeo, riguardano la Commissione europea, riguardano il Consiglio, riguardano la Banca centrale, cioè precisare. Io credo che questo modo di raccontare l'Europa e di renderla indistinta sia una responsabilità che hanno il mondo dell'informazione e il mondo della politica. Questo dico perché i cittadini invece hanno il diritto ad essere informati con correttezza.
Europhonica.
L'abbiamo annunciata, ma l'avete anche vista, perché ricordiamolo, siamo in diretta video, per cui potete anche vederci, ma adesso la presentiamo ufficialmente. Ci ha raggiunto in questo momento qui al Vox Box del Parlamento Europeo di Strasburgo Cécile Kyenge, che è l'europarlamentare del gruppo Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici, che si è occupata in questi giorni di una tematica molto importante di cui parleremo tra poco. Però io vorrei iniziare proprio con l'estratto che abbiamo appena sentito di David Sassoli. Lui ha parlato dell'informazione, appunto coloro che fanno informazione hanno una grande responsabilità, e parlando dell'Europa ha per l'appunto detto che si tende a dare una visione diversa di quella che è la realtà europea, quindi della divisione in Parlamento, Commissione e quant'altro. Secondo lei è vero, c'è da parte dei giornalisti e nello specifico da parte di quelli italiani, c'è veramente questo modo di distorcere un po' la realtà europea?
Sì, intanto buonasera a tutti. È importantissimo e ha ragione a poter dire che bisogna comunicare meglio, però questa credo che non sia soltanto compito dei giornalisti, questa deve far parte anche di quella che è un'educazione scolastica. Io vado molto nelle scuole, quando arrivo nelle scuole la prima cosa che spiego è proprio questa distinzione, quindi vado sia alle scuole medie sia alle scuole superiori, e quindi l'educazione deve iniziare lì, la scuola, che ha un ruolo molto importante. È chiaro che anche chi fa informazione passa da questi banchi, insomma, passa dalla scuola, per cui diventa una cosa automatica. E uno arriva già con un'informazione sapendo a chi si rivolge e come è suddivisa l'Europa. Quindi Parlamento, cosa fa? Il Parlamento praticamente è eletto dal popolo, cioè è la massima istituzione europea che rappresenta il popolo, è la voce del popolo. Poi ci sono le commissioni, c'è il Consiglio. Il Consiglio sono tutti i governi, che sono gli stati membri, che hanno poi un altro ruolo. Quindi è meglio, è giusto comunicare, perché tante volte quando una soluzione, una pratica viene bloccata, si dice viene bloccata dall'Europa, si dimenticano le altre due voci, quindi si parla del Consiglio, non si parla della Commissione, non si parla del Parlamento, e in questo caso è importante dirlo.
Certo, ha detto prima Benedetta della sua relazione, infatti uno degli argomenti più importanti discussi in questa plenaria è stato proprio il rapporto relativo alla situazione nel Mediterraneo e l'esigenza di un approccio globale al problema dell'immigrazione, di cui lei è relatrice. E la risoluzione non vincolante è stata approvata con 459 voti favorevoli. E, quali sono i punti focali contenuti in questa relazione?
Guarda, è il primo con questo voto che io devo dire che è un voto di responsabilità, perché ha avuto una maggioranza assoluta e quindi è praticamente trasversale tra i diversi gruppi politici, e quasi tutte le delegazioni italiane hanno praticamente votato per questo documento, tranne la Lega. E quindi i punti importanti sono il fatto che con questo voto noi decretiamo quello che l'Italia ha sempre chiesto, una modifica del regolamento di Dublino per andare verso un sistema unico e una politica comune europea per l'asilo, cioè significa un sistema centralizzato. E per farlo capire meglio, significa che quando arriva una persona in un paese come l'Italia, come la Grecia, non farà più la domanda in uno stato singolo, ma dovrà farlo a livello europeo, quindi andare oltre il concetto del paese di primo approdo, che praticamente bloccava le persone, il che metteva tutte le responsabilità sugli stati frontalieri. Questo è un punto fondamentale, importante, contenuto nel dossier. Poi ci sono altri punti, come quella del... Tutto il dossier ruota attorno alla solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità, sia sul suolo europeo, quindi con la ricollocazione appunto dei richiedenti asilo su tutto il territorio europeo, sia per quello che riguarda il Schengen, cioè il rafforzamento anche una gestione, più che rafforzamento, una gestione solidale delle frontiere, con una proposta di una guardia di frontiera e una guardia costiera, cioè vuol dire che riconosciamo le frontiere esterne come frontiere dell'Europa e in qualche modo toglie quel carico che avevano i paesi frontalieri. Poi sull'altra fronte extra UE, cioè quindi con un progetto di medio e lungo termine, da una parte attraverso un ingresso legale per l'asilo, quindi corridoi umanitari, visti umanitari, e dall'altra parte sulle vie legali dell'immigrazione economica, quindi non solo asilo ma anche immigrazione economica, rivedere tutte le nostre direttive sull'integrazione e chiudere anche con quelli che sono le cause profonde che muovono le persone. Quindi su questo punto noi diciamo: se le persone non hanno delle vie legali che noi metteremo in atto, chiaramente cadono nelle mani dei trafficanti, per cui è utile e importante investire sulle vie legali dell'immigrazione e allo stesso tempo combattere contro il traffico degli esseri umani.
Senta, le volevo fare una domanda forse un po' scomoda, però proprio ricollegandomi a quello che ha detto lei, ovvero il fatto che con questa risoluzione si vuole veramente dare un punto di svolta a quello che è stato il sistema comune di asilo in Europa. Cosa le fa pensare però che appunto dopo i vari tentativi andati a vuoto nel passato, anche dopo la politica profondamente individualista di molti stati europei negli ultimi tempi, cosa secondo lei rende i tempi effettivamente maturi per una svolta così radicale, necessaria ma comunque veramente importante e rivoluzionaria in qualche modo?
Sì, c'è un passaggio in aula che mi è piaciuto molto del mio presidente del gruppo Gianni Pittella, che diceva, e che sostengo perché è sempre stato anche il mio pensiero: forse è arrivato il momento in cui la Commissione deve cominciare a pensare anche a delle sanzioni e ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Allora, quando un paese aderisce liberamente a un progetto, che è il progetto europeo, vuol dire che deve prendersi le sue responsabilità, rispettare quello per cui insomma ha aderito al progetto europeo. Se non lo fa, devono scattare delle sanzioni, almeno inizialmente, proprio per responsabilizzare ancora di più quegli stati. È chiaro che oggi vediamo delle sanzioni che scattano quando non vengono applicate sul territorio le direttive. Allora, piuttosto che di penalizzare quei paesi che già fanno tanto, come l'Italia, come la Grecia, forse sarebbe il caso di cominciare a farlo verso quei paesi che, come in questo caso sulla ricollocazione, che non è partito e ha tantissime difficoltà, al punto da costringere, quasi, io dico costringere, ma siamo stati costretti, a fare l'accordo con la Turchia. Cioè che è un accordo, è un partner fondamentale, però non a tutti i costi, perché noi da questa parte dovremo in qualche modo realizzare quella visione comune, una politica comune su asilo e immigrazione.
E quindi appunto, per come la vede lei, proprio pensando ai progetti di ricollocazione oppure l'accordo con la Turchia che lei stessa ha nominato, la struttura portante proprio di questo nuovo sistema di asilo sarebbe quello di vincolare gli stati, quindi attraverso delle sanzioni. Quello sarebbe il modo per convincere gli stati?
Da una parte sì. Dall'altra parte bisogna anche metterle davanti alle loro responsabilità, perché se noi cambiamo Dublino, cioè cambiando Dublino è un regolamento e il regolamento ha un'applicazione immediata su tutto il territorio. Se noi cambiamo Dublino e diciamo andiamo oltre il paese di primo approdo, vuol dire che poi i paesi lo devono fare, perché Dublino non è una direttiva. La differenza tra una direttiva e un regolamento è che una direttiva può essere applicata poi a discrezionalità del paese. Un regolamento deve essere applicazione immediata e poi deve essere applicata così com'è. Quindi già è una costrizione, perché uno deve applicarlo così com'è, perché è un regolamento.
Beh, anche un po' risposto a quella che sarebbe stata la domanda successiva, cioè capire poi concretamente come si sarebbe, avremmo proceduto. In ogni caso,
intanto la salutiamo,
noi la ringraziamo del suo contributo, è stato molto utile.
Grazie a
e
tutti.
E noi ci ascoltiamo Tua sorella di Nubu Emian.
Grazie per essere intervenuti.
La conosco, la mia bimba, non si ubriaca, non fuma marijuana, non frequenta nessun ragazzo, non farebbe mai sesso senza preservativo. La nostra è una famiglia sana, cattolico-cristiana. Illusa madre, tua figlia da stanotte non sarà più la stessa. Non dormirà più sola questa notte. Non dormirà più sola questa notte. E non avrà più paura dei fantasmi o dei brutti sogni. Dormirà più sola questa notte, non dormirà più sola questa notte, arriverà Satana ad insegnarle a fare all'amore un sesso, che sostanzialmente è lo stesso. Pianti, i lunghi discorsi. Non un problema sociale, l'aborto è una questione troppo personale. Libertà di coscienza, libertà di scelta. Noi a riflettere nel nostro silenzio, e ci mancherebbe nessun giudizio. Se avessi potuto starti vicino, ti avrei dato un abbraccio. Ti avrei detto, hai agito nel modo giusto, qualunque esso sia, qualunque esso sia. Non dormirà più sola questa notte. Non dormirà più sola questa notte. E non avrà più paura dei fantasmi o dei brutti sogni. Non dormirà più sola questa notte. Non dormirà più sola questa notte. Arriverà Satana ad insegnarle a fare.
siamo di nuovo qua con Eurofonica, ovviamente sempre in diretta streaming su eurofonica.e, e per parlare in qualche modo ancora di immigrazione, ma in maniera diciamo un pochino deviata, possiamo dire che ovviamente non si può parlare di immigrazione senza parlare anche di nazionalismo, perché ovviamente qual è l'atteggiamento più tipico appunto in confronto a, appunto agli scontri con i migranti, al diverso, se non assumere atteggiamenti di preservazione dell'identità e dell'unicità ovviamente appunto di ogni Stato. Infatti proprio il nostro Lorenzo Pelucca ci parlerà di qual è la situazione proprio all'interno dei vari Stati membri per quanto riguarda il nazionalismo. Poi in seguito ascolteremo anche l'opinione che è stata raccolta dal nostro invece Andrea Fioravanti al Festival Internazionale del Giornalismo a Perugia, che ha potuto parlare con Eva Giovannini, inviata di Ballarò, ma anche autrice del libro inchiesta Europa anno zero, il ritorno dei nazionalismi.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Quello dei nazionalismi è un fenomeno in costante crescita pressoché in tutta Europa. Tentare una ricostruzione unitaria non è semplice, ma senza dubbio è possibile rintracciare alcuni caratteri comuni. Innanzitutto sono prevalentemente movimenti di destra, ma per lo più rifiutano questa definizione. Nel tracciare una mappa si può partire dalla Francia di Marine Le Pen, che cavalca una riscoperta dell'orgoglio nazionale al limite dello sciovinismo, per passare al Regno Unito di Nigel Farage, leader dell'UKIP, mentre in Germania troviamo i nuovi patrioti di Pegida. Ma anche l'Europa mediterranea non è rimasta indifferente agli aneliti nazionalisti. Dalla Grecia di Alba Dorata e dell'alleanza tra Siriza e gli indipendentisti cattolici di Anel, fino all'Italia della Lega Nord di Salvini, che ormai ha accantonato le tradizionali battaglie federaliste, ripartendo dal sud e mettendo nel mirino i burocrati europei e l'immigrazione. Un altro dato comune è l'età di questi partiti. Infatti molti non sono poi così nuovi anagraficamente. La Lega è il partito più vecchio d'Italia, l'UKIP esiste dal 93, Alba Dorata dal 1980, il Front National addirittura dal 1974. Indubbiamente la crisi economica che ha colpito l'Europa ha contribuito alla crescita della paura e a un sentimento di insicurezza diffuso, soprattutto a fronte dei crescenti flussi migratori. I risultati più consistenti si registrano paradossalmente nelle regioni dove ci sono meno profughi, perché prevalentemente si tratta di territori più poveri, in cui i migranti ambiscono agli stessi lavori della popolazione locale. Ad esempio in Sassonia-Anhalt, il partito AfD, Alternative for Deutschland, alle ultime consultazioni ha raccolto il 25% dei consensi. Ma è spostandoci nell'est Europa che troviamo una situazione davvero preoccupante, che mette addirittura a rischio la tenuta democratica di alcuni paesi. Impossibile non citare due nazioni in cui la destra nazionalista è già al governo: la Polonia e le sue recenti riforme antidemocratiche, ma soprattutto l'Ungheria di Orban, che ha tolto dalla Costituzione la parola Repubblica davanti al nome Ungheria, ristretto i poteri della consulta, introdotto il divieto d'aborto e persino cambiato la toponomastica. Infine la stampa ha subito pesanti limitazioni. L'emittente statale è stata chiusa e i giornalisti non graditi sono stati licenziati, mentre per la cronaca nera si è pensato bene di introdurre delle soglie oltre le quali si danneggia la dignità della nazione. Abbiamo incontrato Eva Giovannini, giornalista inviata di Rai 3 per Ballarò e autrice del libro inchiesta Europa anno zero, il ritorno dei nazionalismi. Ascoltate cosa ci ha risposto quando il nostro Andrea Fioravanti le ha chiesto cosa stanno facendo o dovrebbero fare gli stati per arginare questo fenomeno.
Eurofonica.
Eurofonica.
Sono pochi gli anticorpi, sono pochissimi, perché la retorica, la controretorica rispetto a questi movimenti è ancora troppo debole rispetto alla potenza d'urto che questi movimenti hanno. Ed è, loro hanno gioco facile perché fanno opposizione, no? Cioè è più facile sfasciare, dire questo non va bene, che proporre qualcosa. E di solito penetra molto di più il messaggio negativo, quindi individuare dei nemici piuttosto che proporre delle soluzioni. Però secondo me chi dovrebbe interrogarsi in questo momento sono i partiti di sinistra, di cosiddetta sinistra. Già nel 91 l'inserto letterario del Times
scriveva un articolo dal titolo What's left on the left? Che cosa è rimasto a sinistra? Credo che se, diciamo, i partiti di opposizione, quindi i socialisti in particolare, non recuperano, non ritrovano un motivo, diciamo, il loro core business, che un tempo erano le masse, le moltitudini, perché sono troppo impauriti, diciamo, dall'essere populisti, e allora inseguono le agende della destra, che però a sua volta è populista. Ecco, se la sinistra non esce un attimo da questo avvitamento, credo che loro abbiano veramente la strada spianata per far, diciamo, da assopigliatutto per le prossime elezioni, da qui ai prossimi 2-3 anni almeno.
Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
Eurofonica. Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
Abbiamo sentito la stanza dei ricordi di Il Paradiso degli Orchi. Vi ricordiamo che state ascoltando e vedendo Eurofonica It e potete seguirci sul live tweeting @rad_uni e interagire con noi con il nostro live tweeting.
Come potete vedere e sentire, noi siamo in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo, quindi abbiamo seguito quanto più possibile gli incontri che ci sono stati, i vari momenti della seduta plenaria, e moltissimi sono stati gli argomenti. Oltre a quello di cui abbiamo discusso insieme all'europarlamentare con la Chieng, abbiamo affrontato diverse tematiche. Una di queste è quella che ruota intorno al terrorismo, perché questo è stato uno di quegli incontri che seguono l'ultimo degli attentati, quello che c'è stato a Bruxelles, certo. Ed è stato un momento importante di confronto. stato. Perché? Perché oltre appunto alla presenza dei parlamentari europei, c'erano anche la Commissione nella persona del Presidente Jean-Claude Juncker e anche il Consiglio. A rappresentare il Consiglio il Ministro olandese della Difesa, Hennis Plasschaert. Sono intervenuti tutti loro, hanno un po' fatto il punto della situazione. Infatti una cosa mi ha fatto un po' sorridere: nel comunicato che poi ha girato il Parlamento europeo, c'era questo titolo: lotta al terrorismo, lezioni da trarre dai recenti attacchi terroristici. Quindi hanno fatto un po' il punto della situazione per vedere cosa si deve capire
come
in più e come muoversi esattamente.
E cosa l'Europa deve fare, perché è così, cioè gli attentati coinvolgono anche noi, non c'è niente da fare,
sì.
Purtroppo così è.
È stato interessante perché al di là ovviamente dell'intervento del ministro olandese che parlava di collaborazione, cioè vuole collaborare con il Parlamento, con la Commissione, Juncker è intervenuto oltre a riservare un momento di raccoglimento per le vittime non soltanto degli attentati di Bruxelles ma di tutti gli attentati, ha parlato di rafforzare la sicurezza interna e di frontiera,
certo.
Inoltre sosteneva che una delle cose più importanti fosse agevolare lo scambio di informazioni tra stati per rafforzare appunto i sistemi di intelligence. Ha detto una frase molto bella e particolare: non è una lezione da impartire al Belgio perché è un fallimento collettivo. Interessante in questo senso un altro intervento che è stato proprio quello che ha seguito l'intervento del presidente Juncker, che è quello di He Verstappen, scusate la mia forse pronuncia non perfetta. Perché è importante? Perché lui è belga ed è il leader dell'alleanza dei democratici e dei liberali, mm-hmm, per l'Europa. Perché è stato importante il suo intervento? Perché lui ha reagito dicendo: basta parlare di collaborazione, abbiamo bisogno di fatti. In che modo? Lui ha riflettuto sul fatto che ci sono stati alcuni paesi, cioè molti dei terroristi che hanno fatto gli attacchi che ci sono stati negli ultimi tempi erano già schedati da altri stati europei. Ecco, lui dice: noi dobbiamo migliorare la comunicazione, il giro di informazioni, perché dobbiamo collaborare ma farlo in modo concreto. In che modo? Lui proponeva il fatto che l'Europol, che lo ricordiamo, l'avevamo anche approfondito insieme a te, Caterina, è l'ufficio europeo di polizia che si occupa di contrastare le forme gravi di criminalità.
Esatto.
Lui cosa diceva? Che c'era bisogno di aumentare la capacità di indagine, cioè dare maggiore potere di indagine all'Europol in modo tale da poter agire più direttamente sulla questione del terrorismo.
Quindi non più collaborazione tra le varie agenzie di sicurezza nazionale, ma un'agenzia europea che tenga tutto sotto controllo.
Esatto. E invece poi un altro degli argomenti importantissimi della plenaria lì c'è stato l'Erasmus Plus, che
esatto,
ci riguarda anche direttamente.
Ci riguarda direttamente, ma non riguarda soltanto noi in realtà, perché allora noi siamo ancora degli studenti, quindi la prima cosa a cui pensiamo se parliamo di Erasmus Plus è tutte le possibilità che noi studenti abbiamo di sfruttare appunto questo programma per muoverci all'interno dell'Unione e fare dei percorsi di istruzione molto importante. Ma in realtà ci sono molte altre appunto caratteristiche dell'Erasmus Plus che sono meno conosciute. Infatti, ad esempio, una delle cose appunto introdotte proprio grazie alla risoluzione di ieri riguarda il rafforzamento di quella parte relativa alla formazione professionale che viene garantita dal programma VET Learners per apprendisti, studenti delle scuole professionali, neodiplomati e qualificati. Infatti si registra soltanto l'1% di ragazzi che intraprendono questo tipo di percorso decide di poi svolgerne una parte all'estero. Quindi diciamo che appunto però in realtà essere cittadini dell'Unione è proprio poter vedersi garantiti tutti questi vantaggi appunto di potersi spostare.
Certo, ma concretamente quali azioni sono state proposte?
Allora, le due più importanti secondo me sono innanzitutto un'istituzione dello status del tirocinante europeo che garantisca,
okay,
diritti e doveri, e anche la traduzione in tutte le lingue dell'UE del sito Panorama Skills, che ha un sacco di informazioni utili proprio per i lavoratori e gli studenti, e quindi insomma in questo modo non ci deve essere più nessuna limitazione di tipo linguistico.
Noi in questo senso però abbiamo un contenuto da ascoltare che è stato registrato in occasione del Festival Internazionale del Giornalismo, perché abbiamo sentito il nostro europarlamentare Silvia Costa.
Quindi l'ascoltiamo insieme.
Europonica. Erasmus Plus, come voi sapete, unisce più programmi. Crediamo che questo sia un programma che deve andare avanti, rafforzarsi e soprattutto una sfida anche alle università europee, perché riconoscono quando si torna da questa esperienza i titoli maturati e i crediti formativi. Qualche volta questo non avviene e noi abbiamo già detto come Parlamento che dovrebbe essere reso quasi vincolante. Vorrei aggiungere una proposta che personalmente ho fatto con il Presidente della Commissione Cultura e Educazione, che è stata approvata in una risoluzione del Parlamento a novembre e che sto adesso sollecitando attraverso una lettera che ho mandato a tutti i ministri dell'educazione europei e alle università europee, ma anche a Unimed, perché le università europee accolgano ragazzi, profughi, studenti nelle loro università.
Eurofonica.
Che fa anche un po' ridere, sì, questo nome, sono fantastici. Allora noi continuiamo perché, come sapete, gli argomenti della plenaria sono tantissimi e dobbiamo affrontare, cioè riuscire al meglio ad affrontarli tutti, ed è il mio momento preferito.
Sì, perché?
Perché noi adesso dobbiamo parlare di Panama Papers. Perché ridiamo? Perché c'è dietro un po' un gioco di parole strano che Alice mi picchierà, non lo dirò.
No,
però
non
io
lo diremo, dai.
Rido no. sempre quando lo no. leggo, perché mi confondo e lo leggo male. Per cui, dato che io non sono proprio in grado di
allora,
parlare di
bene
cos'è,
cosa sono,
perfetto.
Così poi ti fai chiarezza. Allora,
grazie.
I Panama Papers sono gli 11,5 milioni di documenti appartenenti al Mossack Fonseca, che è un gruppo di aziende con sede a Panama, appunto, ed è il quarto studio legale al mondo specializzato in operazioni offshore che copre un arco temporale di quasi 40 anni. Quindi, per capirci, sono dei documenti che testimoniano meccanismi nascosti messi in atto da clienti di tutto il mondo per creare delle società in paradisi fiscali.
Ma Caterina, io vorrei chiederti una cosa. Tu hai parlato di documenti, ma io vorrei capire, e probabilmente tante altre persone vorrebbero capire, di che documenti parliamo e soprattutto parliamo terra-terra, ma da dove sono usciti questi documenti?
Allora, questo è un esempio bellissimo di giornalismo, perché questi documenti sono stati pubblicati lo scorso 3 aprile grazie a una gigantesca indagine giornalistica che è partita dal giornale tedesco Süddeutsche Zeitung, ma è stata condivisa a livello internazionale con l'International Consortium of Investigative Journalists, ed ha alla fine hanno collaborato 370 giornalisti da 76 paesi diversi. È un'indagine che è cominciata solo su Skype più di 10 mesi fa e poi si è trasformata in vari incontri. alla fine è stata creata una piattaforma stile Facebook dove tutti i giornalisti avevano il proprio profilo e si potevano scambiare informazioni creando una tabella dati dove c'erano tutte queste persone, insomma, tutti questi documenti.
Beh, quanto è affascinante il mondo del giornalismo, viene da
soprattutto viene da pensare che anche noi lavoriamo come loro, quindi chissà,
su Facebook,
magari in un futuro,
oggi domani
chissà.
Ma invece io so che abbiamo una lista bella corposa di personaggi particolari che sono stati dietro a questa
sì,
cosa.
Sì, purtroppo i documenti rivelano nomi di 143 politici mondiali e tanti altri vari personaggi dello sport. Abbiamo sentito il nome di Messi e tanti altri, insomma. E ci sono anche 12 leader mondiali, tra cui il premier pakistano e il premier cinese, ma nello specifico anche degli europei coinvolti, il presidente ucraino, il presidente islandese, David Cameron e molti altri. Nello specifico il presidente islandese Sigmundur Gunnlaugsson,
grande Caterina che ha pronunciato questo nome, tanta stima.
Si è dimesso dopo le numerose polemiche, la BBC Online ha addirittura definito la prima vittima dei Panama Papers, quindi ci si aspetta tante altre dimissioni, insomma. E perché il giorno prima più di 26.000 islandesi avevano firmato una petizione online per chiedere le dimissioni. Lo stesso è successo in Inghilterra, dove erano in migliaia a protestare per le dimissioni di Cameron, che travolto dallo scandalo ha deciso di rendere pubbliche le sue dichiarazioni dei redditi. Dallo scandalo è stata graffiata anche Marine Le Pen, presidente del Front National, perché ci sono appunto suoi stretti collaboratori che sono stati rivelati, ma compare anche un nome di spicco all'interno della politica dell'Unione Europea, e questo è Miguel Arias Cañete, il commissario dell'Unione Europea all'energia. In realtà è stata citata la moglie, anche se per Bruxelles il caso non si pone il problema, in quanto la società era inattiva da anni e quindi è stata regolarizzata, insomma.
Anche Cameron,
anche Cameron, cioè l'integerrimo Cameron, sì. Però io vorrei capire anche un'altra cosa, proprio perché vediamo, si parla appunto di dimissioni, di varie proteste e manifestazioni, ma in realtà quanto c'è di illegale in tutto questo?
In realtà avere una società offshore non è illegale di per sé, però occorre precisare che non tutti gli usi sono consentiti, quindi la società offshore non deve essere usata come uno strumento per evadere in toto la tassazione del paese da cui si risiede e si lavora. Quindi l'elusione fiscale sì, è moralmente deprolevole, che non lo so pronunciare,
è una parola nomina esatto. quei tipi pazzeschi e poi su deprolevole
però non è illegale. Però chiaramente sottrae tutti i cittadini onesti che pagano regolarmente le tasse. Quindi secondo i dati forniti a Oxfam, i soli paesi più poveri perdono ogni anno per questo 170 miliardi di dollari in mancate entrate fiscali. Così, mentre le grandi corporation e i ricchi del pianeta nascondono i propri tesori nei paradisi fiscali, 400 milioni di persone non hanno accesso a servizi pubblici di base. Ne è stato anche parlato in plenaria di questo e i deputati hanno sollecitato la Commissione Europea e gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per combattere l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro nel dibattito di martedì.
Pensate che situazione, meno male che c'è la Moser che ci illumina su questi
esatto.
Cavilli un po' complessi.
Dicono che è solo la punta dell'iceberg, chissà quante ce ne sono nascoste ancora sotto.
Comunque noi vi terremo informati perché siamo qui proprio per questo motivo. Grazie Caterina per averci chiarito questo concetto. Io
ora
direi...
ti ricorderai il nome.
No, io direi di continuare con la musica, fra l'altro con una canzone che mi riguarda precisamente in modo diretto. La canzone è Capitano tutte a me, quindi ascoltiamola e vediamo se capite per quale motivo.
Ma sa perché capitano tutte quante a me, non me ne va dritta ora, il mondo è veloce ed io sono lento. Non come tempo per aspettare di gioire, devi averci stile, ma chissà perché capitano tutte quante a me, non me ne va dritta ora, pianti non ne voglio più, solo sorrisi e virtù, così è logico finire, col cuore in tasca a patire, ma chissà. Tutte quante a me, non me ne va detta ora, se ti distrai con un sorriso, guarda che sei indeciso, me lo diceva anche mia madre, ti devi concentrare, ma chissà perché.
piano, tutte quante a me, non me ne vanno ora. Fini la creatività, se non accetti la realtà, perdi il tuo tempo ad aspettare, l'impazzire, ma sa perché, capitano.
Lo dico perché ho un braccio rotto, nel caso qualcuno ci stesse solo sentendo in radio. Però continuiamo con gli argomenti della plenaria, Alice.
Esatto, continuiamo con gli argomenti della plenaria, perché proprio oggi si è parlato ancora una volta dell'accordo che l'UE ha stretto con la Turchia per quanto riguarda ovviamente la questione migranti. A sottolineare l'importanza appunto di questa situazione sono state anche le presenze sia di Juncker che di Tusk, che ha dichiarato nonostante le varie implicazioni etiche e anche morali che questo accordo comporta, altrimenti senza questo tipo di accordo Schengen sarebbe stato veramente molto a rischio. Il fatto è che questo patto però ha veramente delle conseguenze importanti. Ad esempio, se viene chiusa la rotta balcanica, si riapre quella mediterranea. E quindi cosa facciamo noi? Quindi quello che noi ci chiediamo è: ma quanto conviene veramente fare accordi con la Turchia? E noi sentiamo cosa ne pensa in proposito Fabiano Catania.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Un cinico è chi conosce il prezzo di tutto e il valore di nulla, diceva Oscar Wilde. E, a pensarci bene, questa è una di quelle frasi che meglio possono cucirsi addosso alla politica. La crisi dei migranti è ormai l'incubo peggiore dei politici europei, illusi che il peggio fosse passato dopo la crisi greca dell'anno scorso. I flussi migratori provenienti dalla Siria, devastata dalla guerra, invece sono ormai fuori controllo e urge una soluzione. È proprio questo il momento in cui bisogna armarsi di cinismo e distinguere tra il prezzo e il valore di una scelta. E la Turchia costituisce, in questo momento storico, lo spartiacque di questo dilemma che ha tormentato nei secoli tanti pensatori. Nelle ultime settimane è stato firmato il nuovo accordo UE-Turchia che sbloccherà altri 3 miliardi per gestire i 2 milioni e mezzo di rifugiati siriani presenti all'interno del confine turco, finanziamenti che si aggiungono ai 3 miliardi precedentemente versati nelle casse di Erdogan. È lecito domandarsi se sia utile donare questa quantità di soldi provenienti dal bilancio dell'UE ad un paese che non fa parte dell'Unione, ma che rappresenta la porta di accesso tra Occidente e Medio Oriente. In questa storia non ci sono vincitori né vinti, piuttosto un'analisi oggettiva della realtà. La Turchia ha un potere contrattuale molto forte in questo momento e può sfruttare la situazione per ottenere ciò che da diversi anni insegue: entrare all'interno dell'UE. Secondo alcune indiscrezioni, nell'accordo tra Bruxelles e Istanbul sono state promesse facilitazioni europee all'ingresso della Turchia tra i 28 paesi europei, nonostante il no della Germania, che con l'ingresso della Turchia nell'UE potrebbe perdere una grande quantità di forza lavoro turca che in questi anni ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'economia tedesca, considerando anche che Berlino è oggi la città europea con la più grande comunità turca, che conta 260.000 turchi. E c'è riuscito, ottenendo già 6 miliardi. Il cinico è colui che guarda in faccia la realtà e si spoglia della morale, ed è di certo quello che è successo a Bruxelles, capitale debole di un'unione debole. Avranno pensato che non fosse possibile gestire 2 milioni di migranti in un momento di crisi politica ed economica senza precedenti per l'Europa. Avranno anche pensato che tutto sommato la Turchia gestisce già una grande quantità di centri di accoglienza e sicuramente non avrà problemi a gestirne di altri. E al fatto che ogni giorno centinaia di convogli di rifornimento lasciano la Turchia in direzione delle basi del califfato islamico, ci penseremo un'altra volta. Oggi non siamo in grado di usare la forza nei confronti di uno dei paesi più sviluppati al mondo secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale. internazionale, secondo esercito della NATO dopo quello degli Stati Uniti d'America, membro del G20, con un'economia che cresce il doppio rispetto a quella europea. Un paese islamico così potente potrebbe essere un grosso problema per gli equilibri geopolitici internazionali, perché potrebbe diventare faro di quel Medio Oriente fondamentalista e antioccidentale. Nel frattempo Erdogan si assicura un controllo totale, eliminando progressivamente i diritti civili più comuni, e l'Europa si arrende alle sue richieste. Rimandiamo le esigenze democratiche a tempi migliori. Adesso dobbiamo salvarci dal declino inesorabile del nostro continente. E pazienza se potenzialmente stiamo foraggiando un paese oscuro sotto tanti punti di vista. Cos'altro possiamo fare? Bussare al Cremlino e chiedere aiuto a quel cattivone di Putin? Impossibile. Siamo cinici, mica stupidi. Fabiano Catania per Eurofonica da Radio Eco Pisa.
Eurofonica.
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 Abbiamo appena
per te,
sì, io che parlo so. Oggi le canzoni sono dedicate a me, nel caso i nostri ascoltatori non avessero capito. Abbiamo ascoltato il contenuto di Fabiano Catania, ci ha fatto un po' di chiarezza su quello che ruota intorno al rapporto UE-Turchia, ma cerchiamo di capire quali sono le ultime novità che ruotano invece intorno all'Europa in generale.
Allora, sabato più di 3.000 persone hanno manifestato a Varsavia di fronte alla sede del Parlamento per protestare contro una proposta di legge che mira a proibire totalmente l'aborto in Polonia. A prendere posizione anche tre ex first ladies polacche che vedono con seria preoccupazione questa proposta.
Beh, noi abbiamo già parlato di aborto, cioè c'eravamo occupati un po' della situazione in generale. In particolare ricordo che la Polonia aveva un compromesso tra la Chiesa e lo Stato e si può interrompere la gravidanza solo in determinati casi molto gravi, come ad esempio lo stupro, l'incesto o quando c'è veramente un rischio per la madre o il feto, se non sbaglio.
Sì, quindi già la legislazione è molto restrittiva. Ora gli attivisti antiaborto sostenuti dalla Chiesa Cattolica, che vi ricordo che si identifica circa con il 90% dei polacchi, hanno presentato in Parlamento un testo che consente l'aborto solo nel caso in cui sia necessario per salvare la vita della madre, e viene aumentata la pena per chi procura aborti illegalmente da 2 a 5 anni di carcere. E in tutta questa situazione molto preoccupante, non si è ancora capita quale posizione prenderà il governo polacco, e in plenaria è stata espressa una profonda preoccupazione in merito, invitando il governo polacco a garantire il pieno rispetto dei diritti, in questo caso soprattutto delle donne, ed astenersi dal presentare iniziative legislative a riguardo. Quindi staremo a vedere, ma speriamo, insomma,
vedete che situazione.
Speriamo che i diritti vengano garantiti veramente, ecco. E proprio parlando di diritti, un'altra notizia proprio di oggi è stata quella per cui tutti gli europarlamentari italiani appartenenti a tutti i gruppi politici, quindi questo è molto importante, hanno deciso di riunirsi per chiedere la verità appunto per Giulio Regeni, ovviamente ricercatore italiano, sì, che è scomparso il 25 gennaio scorso e poi purtroppo ritrovato morto qualche giorno dopo. Hanno deciso inoltre di ritrarsi in una fotografia proprio con lo striscione con scritto sopra verità per Giulio Regeni. Questa è una posizione molto importante perché, pur essendo simbolica, potrebbe anticipare in qualche modo un intervento più concreto e potrebbe in qualche modo anche coinvolgere l'Unione, certo, nel tutto in suo insieme.
Si richiede una risposta europea più che soltanto italiana.
Esatto, esatto, proprio per chiedere l'importanza, proprio per sottolineare l'importanza del momento. E infatti ancora c'è molto da chiarire, e soprattutto la Camera dei Rappresentanti proprio egiziana ha inviato non soltanto a Roma ma anche a Strasburgo una delegazione proprio per rispondere alle accuse che il Parlamento europeo ha fatto, condannando ovviamente il gesto, condannando il governo egiziano e la sua presa di posizione, e dicendo la Camera di parlamentari egiziana, tra l'altro, che la risoluzione europea è una inammissibile ingerenza che denota un approccio assolutamente ed esclusivamente politicizzato e che non risponde alla realtà dei fatti.
Beh, noi li abbiamo anche visti oggi, cioè abbiamo visto, sì, il momento in cui è stata fatta questa fotografia. Fra l'altro potete andare a vedere proprio sui nostri canali social, perché l'abbiamo pubblicata su Facebook e in questo momento anche nel live tweeting avrete modo, ecco, di rivederla. Quindi andate a cercarci, ecco, approfittiamo sempre un po' per darvi il là.
Le ultime
notizie, news, minuto per minuto.
Allora, speriamo che appunto questa situazione venga chiarita nel minor tempo possibile, perché sono già passati due mesi dalla morte di Regeni. E intanto ascoltiamo una canzone, Sopravvissuti di Furnari.
Eh sì, e torniamo tra pochissimo proprio per salutarci, perché ormai abbiamo praticamente finito, per cui torniamo tra poco, intanto ascoltiamo insieme il brano.
Siamo sopravvissuti a vecchie signore con cappelli grandi e uomini in frac che non restituiscono mai le ore a correnti disparate che disperdono le fantasie a mani ruvide, le tue e le mie. Siamo sopravvissuti a passanti di ruggine e nylon e personaggi ai buoni consigli del mondo dei saggi, a giorni pallidi di noia prepagata, arzure tropicali, frasi le solite banali.
Ve l'ho detto che le canzoni di oggi sono tutte interamente dedicate a me.
Questa è anche un po' nostra, dai.
Sì, non è soltanto tua, non ti prendere tutte le canzoni.
Niente, ragazzi, la verità è che nella redazione di Eurofonica siamo tutti egocentrici, okay, per cui è un dato di fatto. E io ne approfitterei.
Ne approfittiamo per salutare tutti i nostri colleghi, sì, che hanno collaborato in toto in questa puntata, perché
come
ci sono stati i loro contenuti.
Come la collaborazione da parte di tutti, quindi è sempre bello.
Ma fra l'altro distribuita, perché come avete sentito abbiamo avuto un sacco di contenuti registrati durante il Festival del Giornalismo, c'era Andrea Fioravanti, che ci teneva un sacco ad essere salutato personalmente, perché poi lui ha realizzato veramente tantissime interviste che vi invitiamo anche ad andare ad ascoltare, sì, online, certo. Però poi salutiamo tutti quanti perché sono sempre fantastici. E noi
dobbiamo chiudere, no? Il tempo stringe, e allora cosa ci ascoltiamo prima di salutarci?
Beh, ovviamente
le You Skills, come sempre,
che sono quelle che, cioè, vi diamo le dritte per tutti i bandi e le cose che ci riguardano noi come studenti, tirocinanti e quant'altro all'interno dell'Unione Europea. Il servizio è realizzato da Antonio Megalizzi. Salutiamo tutti quanti, grazie per essere stati con noi e ovviamente
a voi.
Appuntamento con Eurofonica
alla prossima settimana.
EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni.
Nuovo appuntamento con le EU Skills, i bandi, le opportunità e le offerte più allettanti direttamente dalle casse dell'Unione Europea. Partiamo col botto, vi ricordate il Consiglio Europeo? L'edificio che ospita l'assemblea dove si riuniscono Cameron, Renzi, Hollande, la Merkel e gli altri capi di Stato europei? Beh, potreste lavorarci almeno 5 mesi mandando la vostra candidatura in francese o in inglese entro agosto 2016, registrandovi al sito del Consiglio europeo. Ma attenzione, ogni anno vengono inviate 4.000 candidature e solo 100 ragazzi vengono assunti. I candidati prescelti riceveranno un'email con l'offerta di 1.096 euro mensili, non 1.095 e neanche 1.097. State attenti però, pare che per un assurdo bug informatico le email del consiglio finiscano sempre in spam, come fossero pubblicità di Groupon. Nel caso non foste tra i 100 fortunati, non disperate, potrete sempre inviare una nuova candidatura per la tornata successiva. Info e dettagli al sito www.consilium.europa.eu. E se siete a caccia di un'estate scoppiettante ma non siete tipi da Ibiza o Formentera, vi consigliamo di volare a Parigi e frequentare la Summer School European Negotiation. Dal 4 al 16 luglio sperimenterete esperienze di negoziazione multilaterale. Che significa? In pratica simulerete le sedute del Parlamento Europeo, avrete contatti con praticanti provenienti da diverse organizzazioni, andrete a Bruxelles per conoscere dal vivo le istituzioni e vivrete in un campus nel cuore di Parigi. Avete tempo fino al 30 maggio per iscrivervi, ma i più svelti, coloro che invieranno la domanda entro il 30 di aprile, riceveranno uno sconto sul costo dell'iscrizione. Sono ammessi solo studenti di master. Per informazioni visitate il sito www.esec.edu. E se amate la natura e le gelide temperature baltiche, inviate immediatamente la vostra candidatura a svei@incoweb.org per volare in Lituania e lavorare nel parco regionale Tituvenai. Dal 5 maggio al 5 novembre 2016 vi occuperete del monitoraggio delle specie protette, di cooperazione con gli enti locali e di attività a stretto contatto con turisti e organizzazioni per la salvaguardia dell'ambiente. Vi basterà inviare CV, lettera motivazionale in inglese e aspettare, ma non troppo. La deadline per le candidature è fissata per il 14 di aprile. Significa che, vista la partenza inizio maggio, entro pochi giorni i prescelti verranno contattati. E con Tituvenai è tutto, l'appuntamento con le U-Skills torna la prossima settimana. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
Eurofonica. Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
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 Più di 90 radio universitarie da tutta Europa.
Eurofonica.
Eurofonica.
Siamo ragazzi francesi, portoghesi, spagnoli.
Eurofonica.
Eurofonica.
La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
1, 2, 3, test, test, test.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie Domingo e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.